Avete già fatto la preghiera?
No, no, stiamo aspettando viene il Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio della
tua luce, vieni a parte dei poveri, vieni da cuore dei tuoi, vieni luce nel cuore, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, luce della vigna, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che stamina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è tiepido, dritta ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni, dona il tuo premio, dona morte santa, dona gloria eterna. Amen.
Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione. E rinnoverai la faccia della terra. Amen.
Siamo al capitolo 18 di Matteo, come abbiamo, è l'ottavo incontro del libretto. Allora Pietro si fece avanti e gli domandò: Signore, quante volte, se mio fratello peccherà contro di me, dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è paragonato ad un re che volle fare i conti con i suoi servi. Iniziando dunque a chiedere i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Poiché costui non poteva pagare, il padrone comandò che fossero venduti lui, la moglie, i figli e quanto possedeva e saldasse così il conto. Allora quel servo con la faccia a terra lo supplicava dicendo: Signore, sii benevolo con me e ti soddisferò in tutto. Il padrone fu mosso a pietà di quel servo, lo lasciò libero e gli condonò il debito. Ora, appena uscito, lo stesso servo si imbatté in uno dei suoi compagni, il quale gli doveva 100 denari. Lo afferrò e, quasi strozzandolo, diceva: rendimi quanto mi devi. Bocconi a terra, questi lo implorava dicendo: sii benevolo con me e ti soddisferò. Egli non acconsentì, ma andò a farlo gettare in prigione finché non gli avesse pagato il debito. Venuti a conoscenza dell'accaduto, gli altri servi se ne rattristarono grandemente e andarono a riferire ogni cosa al loro padrone. Allora il padrone, chiamato a sé, gli dice: servo malvagio, ti ho condonato tutto quel debito perché mi avevi supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te? Preso perciò dall'ira, il padrone lo consegnò agli sbirri finché non gli avesse restituito tutto ciò che gli doveva. Proprio così il Padre mio celeste tratterà voi qualora non perdoniate di cuore a ciascuno al proprio fratello. È un testo che conosciamo molto bene. La domanda sembra una domanda molto bella da parte di Pietro, perché Pietro, dopo aver ascoltato Gesù che più volte ha annunciato la parola del perdono, crede di aver imparato la lezione e, di fronte ad un possibile torto, è lui che si fa avanti e dà una misura: fino a quando dovrò perdonare? E dà una misura anche 7 volte, quando sappiamo che la legislazione antica prevedeva di perdonare fino alla 3ª volta la stessa colpa, però soltanto nei legami molto intimi, prossimi. Quindi Pietro supera questo legame. Allora, Pietro non ha capito niente, dobbiamo dirlo, anche se sembra generoso rispetto alla legge antica, E poi, come noi, porta dentro un vizio, perché gli mette, espone un caso in cui non mette nella possibilità sia di essere lui a ricevere un torto o di essere lui a dare un torto agli altri, ma si pone, come tutti noi, nella prospettiva che siamo sempre noi che riceviamo un torto da parte di qualcuno e fino a che punto dobbiamo perdonarli. La domanda è: fino a che punto dovrò perdonare un fratello se pecca contro di me? La domanda poteva essere diversa: fino a che punto io posso invocare il perdono di un mio fratello se io pecco contro di lui? Ma noi non facciamo mai questa domanda, perché ci poniamo sempre dalla parte di coloro che ricevono i torti. Difficilmente ci poniamo dalla parte di coloro che hanno fatto dei torti. È vero o non è vero? Siamo sempre al centro della lettura di una situazione. I feriti siamo sempre noi, i vulnerati siamo sempre noi, le vittime siamo sempre noi. Invece siamo i vulnerati, ma anche i vulneranti. Ecco, allora Pietro deve fare ancora un grande cammino, forse dobbiamo farlo anche noi. Prima di tutto di non ritenerci sempre al centro dei torti, e dopo di sapere che la misura del perdono è di perdonare senza misura, come vedremo, per un motivo molto semplice: che comunque noi sempre siamo coloro che fanno dei torti nei confronti del Signore, perché nei confronti del Signore siamo sempre mancanti, e la misura della nostra mancanza nei confronti del Signore, per quanto piccola, siccome è che è il rapporto che indica la mancanza, è sempre smisurata rispetto alle mancanze che possiamo avere nell'ordine della reciprocità. Faccio un esempio molto semplice: la stessa mancanza ha misure diverse a seconda della relazione che va ad intaccare. Se io ho una mancanza, capisco, la mancanza è sempre mancanza, ma capite quello che voglio dire. Se io ho una mancanza con un bambino, la stessa mancanza, insomma, con un bambino, mi pare quasi. Se lo faccio con mia moglie, c'è un legame. Se lo faccio con una persona importante, rischio di perdere il rapporto. Se lo faccio con Dio, il rapporto è ancora più grande. Quindi la misura della mancanza non è data soltanto dalla mancanza oggettiva in sé, ma dalla persona a cui è rivolta questa mancanza. Mi sono spiegato? Allora, Gesù, per ammaestrare Pietro e anche noi, mette in gioco questa parabola in cui ci sono due debitori, ma anche qui le relazioni sono diverse. Uno è un servo che è debitore nei confronti del suo padrone, relazione di importanza, e di una cifra sproporzionata, la vedremo. Il secondo caso è di un servo che è in relazione, quindi in ferita, con un altro servo come lui. Oltretutto, il primo caso, oltre che avere un rapporto di spessore diverso, servo con il padrone, c'è una mancanza che è enorme, perché il debito a cui fa riferimento 10.000 talenti. Sappiamo che il talento pesava circa 34 kg, o d'oro o d'argento. Quindi già un talento è una cifra enorme. 10.000 talenti è una cifra insolvibile. Neanche Erode, che era avido di oro, quando è morto si è fatto seppellire da una montagna d'oro, in tutta la sua vita non è mai riuscito ad arrivare ad una cifra simile. Quindi vuol dire che è una cifra insolvibile. Anche se quel servo fosse stato venduto, lui con la sua famiglia, con tutti i suoi beni, non avrebbe mai potuto colmare un vuoto del genere. Questo se ne rende conto, ma cerca di, questo personaggio messo in gioco dalla parabola di Gesù, di impietosire il cuore del padrone. Bocca a terra, la traduzione dice proprio lei, la situazione della prostrazione, dell'umiliazione totale, invoca la pazienza: abbi pazienza e io cercherò di condonarti il debito. Il termine è molto forte: mosso a compassione, questi condonò tutto il debito e lo lasciò andare. Quindi ha riempito un vuoto enorme di un debito insolvibile. Questo, anziché aprirsi alla gioia e imparare la lezione, si vede che non ha capito assolutamente niente, perché avrebbe dovuto esultare di gioia, andare subito a trovare tutti i suoi amici, probabilmente lui era in debito perché anche lui aveva fatto dei crediti, e doveva subito dire: guarda, festeggiate con me, non come colui che ha ritrovato qualche cosa di grande. E invece, nel momento in cui trova un servo come lui che gli deve 100 danari, e 100 danari è un terzo di uno stipendio annuale di una persona normale, perché 300 danari era, un danaro era la paga di un giorno ordinaria. I giorni sono 365, tirati via i sabati, perché loro facevano riposo il sabato, e qualche festa, come loro, festa della Capanna, festa della Pasqua, eccetera, 300 giorni lavorativi, 300 danari e stipendio di un anno. Lui doveva 100 danari, un terzo di uno stipendio di un anno. Era una cifra considerevole, ma non ha assolutamente proporzione con quella cifra di cui lui era debitore e di cui lui è stato assolto. Questo servo come lui, che viene scosso dalla domanda di questo qua, rivolge nei suoi confronti gli stessi gesti identici, le stesse parole che lui aveva rivolto nei confronti del padrone. Bocca a terra, si prostrò e disse: abbi pazienza con me e ti soddisferò di tutto. Invece questo non si lasciò impietosire, ma lo manda, vuole. Gli altri servi, si capisce che è l'umanità, siamo noi, e questo padrone invece, che era creditore di un debito insolvibile, è Dio, nostro padre. Gli altri servi dell'umanità, vedendo tutto questo, rattristati, vanno a riferirlo al padrone. Il padrone si sdegna: ma come? Non hai imparato niente? Io ti ho appena condonato qualche cosa di imperdonabile, e tu, ho avuto pietà nei tuoi confronti, io ho avuto misericordia di te, sei venuto da me e io ho avuto misericordia di te, e tu non dovevi anche tu avere misericordia di colui che ti ha invocato, di colui che ti ha pregato? E la condanna è tremenda, è tremenda. È chiaro che qua vengono messi in gioco i rapporti tra di noi, che sono mancanti, è vero, e i rapporti che noi personalmente abbiamo con Dio, che sono mancanti, molto di più di quelli che possono essere le mancanze tra di noi. Dio, allora abbiamo già detto che la mancanza che abbiamo nei suoi confronti è sempre sproporzionata, sia per il debito che noi contraiamo nei suoi confronti, sia per la relazione, perché è chiaro che vado ad incidere, incrinare la cosa più bella e più preziosa che ho, il rapporto con Dio. Eppure Dio è pronto a colmare questo vuoto, subito, si lascia impietosire, si muove a compassione, e non perdona, condona, quindi non esiste più, vai, tranquillo, però chiede che impariamo la religione di diventare misericordiosi gli uni nei confronti degli altri. Sappiamo che questa chiave del perdono della misericordia è contenuta persino nella preghiera che Gesù ci ha insegnato. È una delle domande, delle quattro domande finali, che riguardano i rapporti con gli uomini. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tanto più che c'è un aggiunto dopo il Padre nostro: se voi non perdonerete ai vostri debitori, neanche il Padre vostro perdonerà a voi. Sembra addirittura la nuova traduzione del Padre nostro che metta in condizione la condizione del perdono di Dio dalla capacità che abbiamo noi di scambiarci il perdono fra di noi. Riconosciamo, c'è una grandissima fatica. Siamo subito pronti a varcare la porta del confessionale per chiedere perdono al Signore. E lo otteniamo. E lo otteniamo. È un perdono totale. Totale. Senza tornare indietro, ma io dico totale, totale, totale. Perché Dio colma. Tu quando esci da quella porta, come per dire porta, è la porta del cuore di Dio, è la porta della misericordia di Dio, che sentimenti hai nei confronti di quella persona e quella persona? Ah, ma lui mi ha fatto, ah, ma lei mi ha fatto, ma anche tu hai fatto nei confronti del Signore. Dio ha colmato. Se noi pensiamo che la misericordia dipenda come concessione soltanto da essere assolto da un torto, anche se qui c'è una supplica, dobbiamo dire che c'è anche una grande pedagogia, è un perdono dato perché c'è una commozione, e la commozione è la conseguenza di una implorazione, è chiaro, no? Perché tutti e due si prostrano a terra e chiedono perdono. Non è un perdono così gratuito, non pedagogico. Tu mi hai chiesto perdono, vuol dire che hai riconosciuto, hai supplicato, ti rendi conto. E di fronte a questa consapevolezza io abbondantemente intervengo. Ecco, è vero che tante volte noi facciamo fatica a chiederci perdono gli uni con gli altri, ed è importante chiedersi perdono, supplicare il perdono, riconoscere il perdono, perché questa umiliazione reciproca ritesse le relazioni. Bisogna farlo con umiltà, con molta umiltà e con molta sapienza, perché sappiamo di essere mancanti. Nel momento in cui abbiamo questo coraggio, La colpa è nelle mani di colui che ha la possibilità di perdonare. Se colui che è stato invocato non perdona, la dannazione ricade su di lui. È chiaro, no? La parte del Vangelo è stata chiara. Non dovevi anche tu, come io, se tu, che hai la possibilità, sei stato invocato, non perdoni, su di te ricade tutta la dannazione dei tuoi debiti nei confronti di Dio. Sappiamo che la chiave del perdono c'è, poi ci sono i testi, Gesù dice chiaramente non solo che dobbiamo perdonare, ma dobbiamo perdonare di cuore, andare alla radice del cuore. Sappiamo che il cuore, che è il tema del Vangelo anche di oggi, no? Dal cuore escono le cose buone e le cose cattive. Il cuore non è il luogo del sentimento, ma è il luogo della volontà, della decisione. È come se Dio ci dicesse: che cosa c'è? Qual è la tua decisione? Qual è la tua volontà? Cosa c'è dentro nel tuo cuore? C'è il dono che io ti ho dato per misericordia, per compassione, io che sono il medico delle anime, dei cuori? O c'è invece l'arroganza, l'aggressività, l'orgoglio ferito, la resa dei conti, il diritto? Che cosa ti ho dato? Stai custodendo quello che io ti ho donato o quello che il tuo orgoglio ferito sta coltivando dentro di te? È una domanda che rimane molto aperta. È chiaro, lo ripeto, e qua possiamo aprire subito una discussione, che da questa pagina non si esce, nessuno può uscire. Comprendiamo anche, oltre all'impegno che abbiamo reciproco di perdono fraterno, quanto è grande la misericordia di Dio, perché qui la pagina vuole mettere in evidenza che comunque, anche se noi ci feriamo, le ferite, per quanto grandi tra di noi, sono sempre piccola cosa. Ma le ferite nel rapporto con Dio sono sempre grande cosa. Allora, se Dio è capace di colmare il grande vuoto che abbiamo realizzato con la nostra lontananza da Lui, dobbiamo essere capaci di colmare i piccoli vuoti che ci devono essere tra di noi. Sapete, c'è un adagio che viene dalla Chiesa orientale che dice: chi riconosce il proprio peccato è più grande di colui che risuscita i morti. Non so se l'ho già citata questa espressione. Ed è molto vero, perché risuscitare i morti non serve proprio a niente, perché Lazzaro è risuscitato ma è morto un'altra volta, per dire. Chi riconosce il proprio peccato non è semplicemente riconoscere: questo è il mio peccato, ho questa debolezza, ho questo vizio. Conoscere il proprio peccato significa conoscere la misura del danno del proprio peccato, per poter conoscere la misura dell'amore di Dio che è necessaria per colmare questo danno. Quindi, conoscendo la misura del danno, io conosco la misura dell'amore di Dio necessaria per colmarlo. Se io riesco a capire quanto amore Dio mi dà per sanare questo danno, nasce in me la riconoscenza per un Dio che è medico della mia vita e che è riuscito a colmare qualche cosa di incolmabile. La cosa più grande dell'uomo è proprio riconoscere il proprio peccato, che poi ti mette nell'umiltà. Perché se riconosci quanto amore Dio ti ha dato, quanta misericordia ha riversato nel tuo cuore, tu naturalmente cominci a scioglierti di misericordia. Perché? Perché riconosci immediatamente che le cose, i torti che ricevi dal fratello sono piccola cosa, per quanto grande. Sono i soldi che li contano, le offese, le malcomprensioni. Sono queste? Alla fine cosa resta di tutta questa stupidaggine? Vuoi i soldi? Vuoi i soldi? Sì, certo. Avvelenano la vita, perché vuol dire che siamo attaccati a quella roba lì. E che desideriamo più, per esempio nel caso dei soldi, recuperare di più i soldi che un rapporto. Uno potrebbe dire: sì, ma intanto lui o ella mi lo perdonà, ma si è tenuto. È vero? Ma tu che cosa hai guadagnato nella tua vita? Sappiamo che addirittura Gesù, in un'altra pagina del Vangelo, verrà interrogato da qualcuno: di a mio fratello che divida con me l'eredità. Sappiamo Gesù che cosa risponde: chi mi ha costituito giudice, poi tenetevi lontano da ogni cupidigia. Perché? Perché quella ti avvelena poi il cuore. La avvelena te, la avvelena l'altro. E dovremmo essere capaci tutti di staccarci. Certo che se noi aspettiamo che sia sempre l'altro che le cose combacino, non sempre le cose combaceranno. Per fortuna con Dio le cose non combaciano mai, perché lui è sempre sovrabbondante. Leggevo un testo di Anthony Bloom in questi giorni, rileggevo di Anthony Bloom sulla preghiera, e lui diceva a un personaggio, proprio si parlava della misericordia, che noi abbiamo già visto, pagina dell'adultera, vi ricordate, quella donna peccatrice, quella dei sassi, dei, l'abbiamo già vista mi pare, insieme, o no, l'avete fatta voi,
sì,
comunque, ricordate tutta la scena, no? E tutti hanno un sasso pronto per lanciare, scrivere sulla sabbia, eccetera. E Gesù dice a quell'interlocutore, ma lei in tutta questa vicenda, in quale di questi personaggi si identifica? E lui dice, alla fine io mi identifico in quell'unico che non se n'è andato, che sarebbe stato pronto a lanciare quel sasso. Ringrazio Dio di non incontrare Dio personalmente, gli dice il padre. Perché se tu non sei capace di misericordia, che cosa ti aspetta davanti? È una grande provocazione, è una grande provocazione. E dobbiamo liberarci da questo. Anche Pietro, dicevo, la risposta di Gesù, non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte a 7. Stiamo attenti di non cadere ancora come Pietro, di fare il conto. 7 per 7, 49, 490. Quindi ho tenuto il conto. Perché è una frase iperbolica, perché vuol dire sempre, senza stancarsi. Essere pronti, senza stancarsi, cioè perdonare senza misura, come non c'è stata misura, perché ripeto, era un debito insolvibile quello di quell'uomo che era debitore nei confronti di quel padrone, che è l'umanità debitrice nei confronti di Dio. Certo, dobbiamo mettere proprio sempre a confronto queste due realtà, Dio, debito che ho con lui, fratello, debito che ho con lui. La grazia e la misericordia che ricevo da Dio, la grazia e la misericordia che devo dare all'altro. Però ricordiamo anche la prospettiva iniziale che accennavo. Siamo presenti che non siamo sempre solo noi quelli che devono attendere che qualcuno ci chieda perdono ed essere pronti a darlo. Perché forse Pietro ha dimenticato, noi con lui, che siamo noi quelli che dobbiamo dire abbi pazienza con me, mi umilio davanti a te e ti risolverò e invoco la misericordia dell'altro. Perché non siamo solo quelli che sono feriti, ma anche coloro che feriscono. È una pagina impegnativa, eh?
Impegnativa.
Sì, sì, certo.
Posso confermare il discorso in parte? Anche lì intendo sempre il bello tale che ha appunto detto che una persona con un'altra, che anche, cioè, se vedi anche se magari sei, tra virgolette, nella pubertà, doni qualcosa, presti qualcosa a una persona che ha bisogno in quel momento lì. Io ho visto proprio di persona che comunque, o anche la mia famiglia l'ha potuto constatare, che nel momento della necessità, se hai la fede, se credi, anche se non hai neanche il desiderio, però trovi il modo anche di mangiare, trovi il modo di vivere, ovviamente se ti sente basta, nel senso non vivi magari come il lusso, però se doni ricevi, se non doni e se non accetti anche la povertà, non può ricevere, perché appunto come ha fatto il Signore, che ha condonato un debito incredibile magari e l'altro non ha condonato il prestito di 100 denari, a volte dici io dono, il Signore ti ridà indietro, se doni con amore il Signore ti ridà indietro, anche di più a volte.
Certo. Infatti la bellezza di questa pagina e la possibilità di lettura è diversificata. Proviamo a pensare la ricchezza che ha questo padrone, perché per condonare un debito così grande vuol dire che ha una ricchezza sovrabbondante. Colui che perdona è ricco, è sovrabbondante, perché significa che ha una ricchezza più grande di quello che è il debito o il credito di cui può vantarsi. Ed è pacificante, perché poi se io so di avere un debito, continuo a pensare, ma quello lì mi deve, diventa una schiavitù. Il fatto che io condoni mette in evidenza la ricchezza che ho, che è la sovrabbondanza della libertà. Sono libero perché posso perdonarti.
E vivo meglio.
Ma certo.
quanto profonde, che poi è anche difficile interloquire avere qualcosa da dire, se non parlando appunto un po', non so, o personalmente, oppure chiedendo anche questo il fatto, capisci? Ecco, cos'è? Prima appunto quando comunque aspettavo proprio quel punto lì dove quando dicevano che se si perdona, se poi si è felici perché si ama, io credo che perché si ha l'amore, perché con l'amore, ma credo che questo, dopo l'hai raggiunto il discorso della comprensione comunque della misericordia, che forse anche va un po' al di là, perché quando si è lasciati si è sentito questo amore di Dio in questo modo, forse anche si può arrivare anche a quelle persone che non sanno che si può essere anche generosi, che si può essere comprensivi, perdonare, che questo non è una cosa in più che faccio io, ma è un dono che ho ricevuto. Anche le persone queste possono comunque, sai, credo, trovare nel momento del bisogno chi li aiuta. Parlo anche magari non solo proprio dal solo aspetto materiale, che comunque è importante, ma anche sotto altri aspetti. E ti assicuro che è così, insomma, fino all'ultimo può essere sempre consolazione per tutti, in questo senso. È giusto sbagliare? E questo comunque un aiuto per conoscere Dio, perché se una persona ha ritenuto che la sua vita, vabbè, comunque l'era impostata così, boh. E però quando si conosce c'è tutta un'altra cosa, anche magari tardi tanto per questa vita terrena, però insomma è una
magari. Questo diciamo non è solo della persona stessa, magari non ci sono stati partiti certi valori che in qualche modo.
Io credo che lei è una questione proprio da volte non.
Magari conoscendo certi valori capisci la bellezza, certi valori e i beni materiali alla fine non sono la l'eternità. I beni materiali fa 100 anni mi lasci lì.
Questo non è da non ci esime dall'impegno comunque, dall'aria sociale, cioè perché se non conosce ma Dio non quello mio, e prima c'è dopo da avere un impegno di una risposta, giusto?
Mi ha fatto soffermare sui fatti che a volte si vede in televisione. Magari, non so, viene fatto un furto, viene ucciso il marito o il figlio, si sente dire, lei a questo punto gli perdono, qualcuno riesce a essere cristiano, gli perdono, però dopo d'altro canto rispondono che la giustizia faccia il suo corso. Allora, la giustizia vediamo in questi anni che fa un corso un po' saltimbanco. Condanna per qualche anno chi uccide, dopo magari lo mettono fuori con gli arresti domiciliari. Allora ho un po' di confusione qua su questo, perché giustamente ti viene da dire no, è giusto che quello che ha ucciso dopo 6-7 anni, 3-4, venga agli arresti domiciliari o venga addirittura sciolto fuori. Io di cuore posso anche il Signore aiutarmi a tal punto che, ipotesi, mi uccide, non so, qualcuno della famiglia, di cuore, so che lui, ci troviamo tutti di là dopo, la vita dura quel che dura, vabbè, mi può anche aiutare, non dico di no, anzi, mi può anche aiutare in questo, non lo metto in dubbio. Però, dopo, come la mettiamo con la giustizia? Che si arrangi, se la veda lei.
Allora, no, il discorso è molto complesso.
Certo. Non vado in cerca di altro.
Sì. Allora, diciamo che il perdono è una possibilità di vita per colui che lo riceve, perché comprenda e risponda in una qualità di vita completamente diversa. Riandiamo questa pagina. Dopo essere stato condonato di un debito così grande, Il padrone non ha chiesto un grazie, voleva che la gratuità diventasse una logica nuova di vita nei confronti del suo fratello. Questo non ha, uno può, qua sta il danno, ricevere un perdono e non rendersi conto della preziosità del perdono. Quindi è una possibilità che è data alla mia intelligenza, alla mia risorsa, alla mia capacità. Non tutti coloro che ricevono il perdono sono capaci di far tesoro del perdono. Qualcuno sì, chi ha ucciso Santa Maria Goretti, adesso c'è processo di beatificazione in corso. Processo di beatificazione in corso, eh sì, è certo. Cioè è un uomo che ha compreso, ma per fortuna
che si è rinnovato.
No, ma per fortuna che c'è un processo di beatificazione per qualcuno, perché sennò vuol dire che sì, San Francesco secondo
me. E mettendosi nei panni perché la mamma lì che l'ha perdonata e l'ha lui accanto ha detto sia la morte, ha chiesto che quel che ha ucciso sua figlia sia accanto ha detto sia la sua morte. Mi dico che la mamma lì nella mia eppure la ha perdonata e in più la luce sì, vuol dire che il perdono mi ha fatto.
Certo. Però sappiamo che il perdono non è automatico che trasforma le persone. Questo è dato a noi, questo ha ricevuto il perdono, ma non ha permesso al perdono di cambiarlo. Anzi, questo è il rischio grande sul quale dobbiamo interrogarci anche noi. Perché il perdono è una possibilità che ti viene data per diventare una persona assolutamente nuova. Beh, innanzitutto, diciamo, sì, quindi è chiaro, spero di aver risposto alla domanda.
Deve
perché per esempio anche la giustizia, che cosa serve la giustizia? Dovrebbe essere per recuperare una persona. Se la persona manifesta che ha compreso e fa di tutto, non potrà mai ridare una vita a colui che l'ha tolta o a tutti i suoi cari, ma può vivere una vita completamente a favore della vita, può diventare uno che va a raccogliere gli emarginati eccetera, allora lo fa capire che ha sbagliato, e perché comunque anche la giustizia umana dovrebbe essere sempre nell'ordine di recuperare colui che ha sbagliato, non nell'esprimere una pena, perché la pena non serve a niente se non recupera la persona.
Però quello che diciamo però spesso, cioè adesso vediamo il carcere, generalmente penso che un 70-80% di quelli che escono dal carcere poco tanto ci ritornano. Perché? Perché appunto non è che vengono indirizzati in una direzione di dire bene, avete, cioè, è stato sbagliato, ho sbagliato, posso, per carità, non posso ridare la vita, o magari nel caso di una violenza una persona non posso farla tornare come prima, però posso rimediare con gli altri, un'altra persona, seguendo appunto l'immagine. Ma purtroppo in carcere non ricevono una direzione, non è vero, piuttosto è appena presentarsi una persona che ha una pena assolutamente inutile, ci porta, è comportata, è una pena inutile, dico bene, mettetevi già da subito a fare i lavori utili, da subito, nel senso chiaro che serve una direzione per l'insegnamento, non è che lo metto magari con un anziano, uno che vedo di prima mi ha ucciso una persona. Però cerchiamo di insegnare alle persone, questo purtroppo non è...
Sì, sì, è un discorso molto complesso questo, molto complesso. Diciamo che la giustizia comunque non deve essere pena come punizione, perché oltretutto qual è la punizione? Tante volte c'è una sproporzione, ma va bene. La giustizia dovrebbe essere quella di aiutare la persona a comprendere il suo errore e a recuperarsi. Qua lasciamo che noi adesso non andremo, poi sarà difficile uscire da tutto questo. Ma chiediamoci noi come ci lasciamo coinvolgere da questo, perché per esempio quanto abbiamo compreso questa pedagogia di Dio nei nostri confronti al punto da liberarci da tutti i vincoli che abbiamo nella dimensione fraterna tra di noi, perché sono piccola cosa, faccio un esempio, io sono in salute, se adesso mi venisse male un dito, oddio, comincio a preoccuparmi, diventa tutto l'oggetto della mia preoccupazione. E vi sfinisco perché continuo a dire cosa ha male un dito, ma se per caso mi accorgo di avere un cancro che mi sta consumando e mi guariscono dal cancro e me ne rendo conto che mi ha guarito e mi rende un'altra volta male del dietro, non puoi anche caso perché questa qua è una stupidaggine. Perché? Perché ho misurato qualche cosa di più grande da cui sono venuto fuori. Dovrebbe essere la stessa cosa. Allora noi il dito sono le fratture che abbiamo tra di noi, per quanto gravi. Ma se noi siamo usciti da quel cancro che è la porta del confessionale che mi ha guarito, io dico, sono stato talmente guarito dalla realtà grande che tutto il resto, ma sì, cosa che conta? Ma sì, cosa vuoto che conta? Dovrebbe essere, ma sì, cosa vuoto che conta? Dovrebbe essere. Perché? Perché ci rendiamo conto che la misura del dono che abbiamo ricevuto è sproporzionata rispetto a quel ditino che ci sta facendo male. E noi facciamo ancora fatica invece. Siamo dei grandi invocatori della misericordia di Dio e pronti ad aprirla quella porta. Ma facciamo fatica invece perché abbiamo mille giustificazioni nel trovare anche una giustizia, tra virgolette, per quello che i rapporti tra di noi.
E comunque stiamo parlando di cose ordinarie, perché se andiamo nelle tragedie, allora lì la cosa, la seconda è molto più, da questo discorso diventa, credo che vuoi molto, molto tempo.
Ah, così perché hai delle ferite.
Mamma mia, e intanto ci sono dei giornalisti che mettono il microfono sotto il naso della gente, la prima parola di Dio di un male in perdono. C'è poi niente di Dio, proprio fisicamente. Perché credo che sia una roba impossibile, cioè non si può mai andare a vedere una persona ferita in modo atroce dopo un'ora, dopo un giorno di dire ma lei perdona, ma stiamo scherzando, è una cosa che bisogna metabolizzare. Bisogna avere anche smettere l'odio per cui chi subisse queste violenze di qualunque genere che sia, no? Il discorso che ti disegni. Qui ecco anche nei confronti nostri, forse dobbiamo anche fare il discorso del perdono nei confronti nostri stessi, no? Perché a volte noi stessi siamo poco inclini a romanzi, può succedere psicologicamente, che è il meccanismo per cui molte persone lega una visione troppo rigida di se stessi, o non c'entra con l'argomento di oggi.
No, c'entra e come, sì.
E tra l'altro se non siamo se stessi, se non si arriva ad amare se stessi, è un po' difficile amare.
Sì, noi dobbiamo perdonarci perché sappiamo che siamo perdonati da Dio, quindi anche Dio vuole questa pedagogia nei nostri confronti. Dopo dipende molto anche dalla struttura psicologica, dal cammino spirituale che uno ha fatto, tutti abbiamo bisogno di fare un percorso, di crescere in questo senso. In età, sapienza e grazia, vale per tutto, anche per queste dimensioni. Non si giunge già arrivati, ci deve essere una pedagogia di Dio che è la pedagogia della pazienza, la pedagogia del lavorare su se stessi, del confronto, di avere un cammino spirituale, un padre spirituale, un direttore spirituale, avere la capacità di confrontarsi e quindi di non elaborare soltanto in se stessi o su se stessi, la capacità di consegnarsi. Certo, ci vogliono persone di grande spessore che attirano la nostra fiducia, alla quale consegnarci perché ci danno la fiducia. Soprattutto perché ci sentiamo come un eco della parola di Dio, proprio mandati dal Signore ad esercitare questa missione così delicata, intima, interiore. Non sono tanti, non sono tanti.
Mi penso che il perdono sia una molto silenziosa e che è servita in un servizio. Non è che uno parte il perdono e dà di quel microfono a dire sì, il perdono. Mi penso che il perdono rimarrà silenzioso e che il servizio è così adesso. Non è mia quello ad alta voce per dire sì, il perdono, e dopo magari va in cerca del punto e la virgola.
Anche quello, sì, certo. Ma anche io credo proprio dalla nostra capacità di sentirci continuamente sotto il sole della misericordia di Dio, perché se io mi sento perdonato la sera, ma anche durante il giorno, ma anche la sera quando concludo la mia giornata e la rivedo, chi di noi non ha motivi o perché per cattiva volontà o per fragilità ha mancato? E abbiamo bisogno di essere consolati, se no il Signore ci dice coraggio, io sono il tuo perdono e la tua misericordia. Se abbiamo questa consapevolezza e assaporiamo la misericordia di Dio, è naturale poi che diventiamo misericordiosi. Uno non può essere misericordioso se prima non ha fatto esperienza della misericordia di Dio. Fino ad arrivare anche a Teresina di Lisieux, che dice lei non aveva consapevolezza, no, di aver commesso peccati gravi, ma dice ma è la misericordia di Dio che mi sapeva così debole che ha impedito, quindi si sentiva più peccatrice dei peccatori e quindi proprio perché sarei stata così fragile il Signore nella sua misericordia mi ha aiutato anche in questo. Cioè quando uno vive questa sensibilità cresce e poi diventa misericordioso nei confronti degli altri. Maria di Nazareth stessa canta la misericordia di Dio nel Magnificat. la misericordia eterna, la sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, e ne fa esperienza, lei se ne fa eco. E qua ci deve essere uno spessore, è la, lasciarsi ammaestrare dall'intimità con Dio, anche riconciliandoci con noi stessi, come diceva la Lauretta prima, perché la Lauretta, ci serve un bel testo di Giuseppe Forlai a questo proposito, molto bello, che dice invece che, dico in sintesi, far finta di essere santi, è importante che prendiamo consapevolezza di quanto siamo peccatori nella verità, dice.
Peccatori senza gli altri.
Far finta di essere santi, vuol dire essere gli giudici degli altri, che avete tantissimo, da chi è che può giudicare le altre persone, quello credo che sia sempre correlato a questo testo, no? La raccomandazione.
Certo.
Che riguarda i cristiani, ma non solo, manca, è un po' la tendenza in chi è religioso, che segue la religione, che può capitare che essendo di fatto sto seguendo tutti quanti i precetti perché mi sono a posto, allora è sempre gli altri che sbaglio oppure comunque guarda, e invece no, vede, non so, la religione le nasce se le passa solo dei precetti dati dagli uomini, dei precetti di Dio che dovrebbe lavorare. L'apertura, la disponibilità al perdono deve essere la condizione. Dio è sempre pronto a perdonare, ecco, quindi deve esserci la condizione. L'invocazione deve esserci perché ci sia pedagogia, perché se l'altro lo fa, come in questo caso, anche prendiamo uno dei casi più gravi per capire, un dono dato gratuitamente significa che non c'è misura, ma non vuol dire che sia dato senza pedagogia, perché altrimenti come fa uno a rendersi conto del danno che ha compiuto e cercare di recuperare il percorso che ha fatto? Anche il bambino, se è bambino non facciamo capire la gravità del danno che ha fatto, crescerà male perché non avrà la misura degli atti che compie. Lui deve rendersi conto di quello che ha fatto.
Quindi quei perdoni televisivi, insomma,
che sono stati
chiaramente un vuoto.
Il perdono intanto vero non va mai messo, non va mai ostentato, non è né semplicistico né coso, il dolore è una cosa seria e va dato a tu per tu con le persone. Va dato a tu per tu con le persone.
E comunque sì, è molto di moda, apparentemente è molto cristiano, anche da parte dei politici, in realtà non ha le radici del perdono cristiano, perché
non sono scoop giornalistico, ma anche la domanda non solo è disposto a perdonare come diceva, ma anche la domanda come si sente, sono domande stupide, cioè lì è solo per mettere, per riempire, ci dovrebbe essere una grande discrezione, insomma,
maturazione, e comunque la vera radice del perdono è la capacità del suo valore da parte di chi lo beneficia, perché altrimenti non
sì. Ma pensiamo che il rapporto con Dio, il rapporto con Dio, noi non andiamo a chiedere perdono. Dio è già pronto a perdonarci, ma non lo chiediamo il perdono. Per riceverlo bisogna chiederlo il perdono.
Non è un atto bilaterale, ma è sempre bilaterale.
Che può essere fatto?
Una persona che lo chiede, che lo accetta e che lo capisce, insomma.
Certo. Per esempio, qui c'è una richiesta di perdono, è anche molto umile, c'è questo prostrarsi bocca a terra, c'è proprio un umiliarsi, un'invocazione. Ed è questa che commuove prima il cuore del padre, avrebbe dovuto del padrone, avrebbe dovuto commuovere il cuore del servo nei confronti di un suo confratello. pace, l'imperfezione. Diciamo che comunque da parte nostra la disponibilità a perdonare dovrebbe essere proprio questo abilitarci a perdonare. La mamma è pronta a perdonare il proprio figlio anche se il figlio non chiede perdono, il papà o no, perché è mamma e papà. Però se lo perdonasse senza che l'altro capisse, non lo aiuterebbe a crescere. Il bambino deve chiedere perdono. E al bambino bisogna far capire qual è la strada per ricomporre quello che ha fatto. Grande educatore può essere così. Sappiamo che anche le pagine sul perdono sono tutte complementari. Perché per esempio noi abbiamo fatto perché con voi, no, vero? Perché io non l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto perché. Ma forse l'avete fatto con qualche un altro, l'anno scorso, no? Perché per esempio Zaccheo cerca di recuperare il danno fatto, superando addirittura quella che era la norma prescritta dall'Antico Testamento. Cioè c'è, e dopo condividerà i beni. Ma c'è sempre un cercare di recuperare. Nell'irrecuperabile bisogna fare qualcosa, perché adesso non voglio entrare in discorsi molto delicati perché potrebbero essere tanti, ma proviamo a pensare. Cioè gli omicidi non sono solo quello che spara nei confronti, sono quelli che anche più intimi che ci sono in certe situazioni, comprendete, insomma. E lì la porta, l'interruzione volontaria non è una mamma che impedisce al proprio figlio, non è un omicidio questo, per dire l'interruzione volontaria della gravidanza, e lì quindi è un cammino da fare. È un discorso che non ci porterebbe fuori, però ecco, teniamo presente che c'è o no, c'è.
Quindi anche la, diciamo, la, le nostre leggi sono ispirate sostanzialmente da questo principio, anche lasciando perdere, cioè in effetti anche la, la pena delle nostre situazioni, delle nostre leggi è prevista come redentiva e sua riabilitativa.
Dovrebbe essere, ma il linguaggio non è così, perché per esempio uno viene condannato a. Allora, già il linguaggio, noi adesso non entriamo se sia lecito, ma di per sé la giustizia umana, se mi è caro colui che ha sbagliato, dovrebbe essere sempre riabilitativa, convincere la persona del danno che ha fatto, anche perché mi impoverisco io come società se perdo uno. Quindi ho bisogno di recuperarlo per dare valore all'umanità, più recupero e più do valore all'umanità. E dico alla persona, mi interessa di te il fatto che non ti abbandoni. E dopo quell'altro si lascia o non si lascia, è un'opera sua, perché non tutti i ragazzi, quelli che...
Credo proprio che la radice, diciamo, della nostra civiltà giuridica ci sia proprio questo principio della funzione riabilitativa della pena. Dopo ecco, che di fatto non si riesce a vedere in pratica, è un'altra questione, perché, però a proposito delle radici cristiane, insomma, che si tende a, a non considerare, insomma, di fatto è un'eredità della propria storia anche.
Sì, è un discorso molto ampio, ecco, credo che avremo molto da dire.
Se c'è proprio nella nostra, nei principi ispiratori della nostra civiltà giuridica, un principio di redenzione della pena, che la pena funzioni riabilitative, è complicato, diciamo, stare.
È anche difficile da, da capire da, e da trasmettere, perché quest'anno, prima media, vi sta un pomeriggio catechismo, quindi sono venuti proprio delle persone apposta che sono volontari e operano proprio nel carcere. È stato difficilissimo perché questa persona parlava e anche con entusiasmo del loro lavoro, loro parlava anche delle difficoltà che avevano tutto quanto, e comunque tutte le cose che incontrato sul fatto di abilitativo. I ragazzini, non tutti, ma se erano dei piccoli, per cui ti dici più aperti, facevano fatica più e parlavano con le voci dei loro genitori, che è le voci che ti senti in televisione, che ti senti attualmente non si non dare, insomma, da quelli che adesso tutti quanti intervistavano in telegiornale un minuto di minuti, come parlano loro. Facevano molta fatica, ma è nato che se quell'altro qua, perché bisogna che stava dentro, che il tuttavia la trava e tutte queste cose qua in realtà. Allora fanno fatica perché non è più nell'educazione che si dà di essere, credo che un po' la società ormai forse adesso la cambia, la vira, la torna un po' indietro, ma ognuno per sé insomma, no? E Dio per tutti, il tema del salvarsi di una moto sua, se il tema è il tema le nostre cose.
È facile accettare il discorso di Dio, magari metà, qua, appunto la figlia, il marito, verso la
cosa è troppo
complicata.
Io sì, ragazzini, mi va bene questa esperienza, che avere l'esperienza di tutti i giorni.
Chiaramente, l'esperienza a volte diventa ben spontaneo, anche da me stesso, quando si sente a volte tre giornali, istintivamente, dopo si dice che bisogna vedere la storia più da sotto. Ma effettivamente quando mi sento magari una ragazza da 12-13 anni di età e dico, mica il parere se sarò qualunque, te lo dico, oppure cucina la bambina, cucina il caso che domani si dà che si vede adesso, ti dico, mi sinceramente con farina non mi dico, perché bisogna vedere cosa che sotto, bisogna vedere la mia, però
è difficile, io mi non riesco a rispondere perché credo che non si chiama mia adesso, te la che fino a te stessa che non la puoi portare a nessuna arricchimento, perché è troppo complicato il caso, no? Perché dentro allora le discussioni che le lascio un po', è tempo per le prove, perché io vado più da approfondire le personalità
mie, che vuole approfondire
tutto. E anche personalmente magari sono legato al padre, eccetera.
Abbiamo fatto ehi ragazze, lì vi domando una cortesia, la società la cambia quando cambiamo noi altri, no? Se parliamo degli altri, cioè qua meditiamo la misericordia dentro di noi altri, è il nostro cambiamento, perché veramente se non ne parliamo
abbiamo
fuori
da guardiamo gli altri e non guardiamo
cioè il Signore veramente desidera che mi cambia mia, ecco. Dopo, nella misura in cui siamo buoni da incontrare Dio, diceva prima con Don Roberto, veramente la grazia più grande è incontrare Dio, essere buoni da farlo conoscere a chi altri. Non credo che non c'è tesoro più grande di questo.
È difficile farlo conoscere anche a tanti.
No, andiamo da conoscerlo noi altri. È il problema grosso è quello, noi altri che mo veramente da impegnarsi, che abbiamo tanti doni per poterlo conoscere e speriamo che ne cambia.
Il fatto proprio che a volte adesso Nando dico queste cose, no? Che dobbiamo guardare gli altri sempre. A mia prima vita non ho sempre neanche da fare queste discussioni perché mi sento. Questo fatto è che appunto guardandomi a volte dà l'impressione che magari che si eviti che vi sia una certa insensibilità verso quei che è i problemi della società, le grandi cose da parte del singolo. Guardiamo adesso magari gli altri qua così. E questo invece magari è fatto proprio per evitare di dare giudizi eccetera. Ma è giusto questo comportamento? Ci pone dei limiti? Cioè, quale dovrebbe essere l'atteggiamento della persona di fede nei confronti appunto degli altri? Tende a sembrare un po' insensibile
a
volte.
Allora, il cristiano è uno che vive anche col giornale in mano, nel senso che è inserito pienamente negli eventi della sua quotidianità. Però sappiamo che deve fare un grande discernimento. Il giornale mette in evidenza degli eventi, dei fatti, ma li carica anche di letture, di sentimenti, di modalità che sono quelli della cultura del giornale che scrive, quindi tenga presente le logiche. Lo fanno con un spirito di discernimento, con capacità, con un senso critico. No, parlo anche proprio di questo. Quindi si possono, però bisogna valutarle con molto rispetto, intanto non entrare mai nelle situazioni degli altri, perché bisogna lasciare che una situazione in cui c'è, ci si è vulnerati, siano le parti, è inutile che noi andiamo a dire cosa devono fare o cosa non devono fare, sono le persone che devono mettersi in gioco personalmente. Ma questo modo di leggere la realtà può preparare noi, perché arriverà il momento in cui o capita a noi o diventeremo. Allora, questo ci prepara a vivere un cristianesimo nella concretezza, ecco, nella verità, non un falso spiritualismo, in maniera che gli eventi li leggiamo ma con prudenza, con delicatezza, ecco, con senso critico, con uno sguardo evangelico, però sempre, ripeto, anche con un certo distacco. Perché? Perché non siamo noi i protagonisti di quello che è accaduto, e bisogna lasciare anche, io direi che a parte tante cose non è neanche necessario saperle, perché i giornali dovrebbero avere la capacità di mettere in evidenza le cose in maniera diversa, comunque sempre con grande senso critico, in maniera che la nostra fede attraversi tutte le situazioni della nostra vita e ci aiuti con molta delicatezza e sensibilità a leggere la realtà, ecco, a leggerla con occhi di fede. Tutto qua.
Anche con i rapporti tra le persone, sì, quotidiani.
Anche perché così ci poniamo una modalità di parlare delle cose, che può essere quella delle famiglie che dopo contaminano o contagiano i figli, no? Perché usano questi linguaggi che sono ormai stereotipati, e quindi sarebbe vera cosa che noi riuscissimo a contagiarli in maniera positiva, cioè ad avere senso critico, ad avere una capacità di leggere la realtà, rispetto comunque delle persone, in qualsiasi caso e sempre, perché è il valore più grande, perché nel momento in cui io non rispetto più la persona sono anch'io uno che vulnera, che ferisce. Ci vuole la grande sapienza, la grande delicatezza.
Anche nel discutere.
Sì, lì anche prudente, delicatezza. No, io direi prudenti e delicati comunque. Delle situazioni, perché comunque non le conosciamo mai fino in fondo, e soprattutto delle persone comunque che meritano comunque il nostro rispetto.
Prima di criticare e giudicare, pensare bene e guardare
ma
più bene l'anno
di vista
sul nostro operato prima.
Mi dispiace che nella traduzione della pagina del Vangelo di oggi, in cui Gesù mette in evidenza 12 atteggiamenti negativi che escono dal cuore, 6 li usa al plurale e 6 al singolare, il terzo del secondo gruppo, quindi al singolare, viene tradotto in italiano invidia, ma non capisco perché messo invidia, perché è vero che potrebbe anche essere, ma il termine greco è occhio cattivo, cioè noi abbiamo nel cuore un occhio cattivo, vuol dire vedere gli altri in maniera cattiva. È forte come espressione, e ce l'abbiamo questo vizio dentro, dal quale dobbiamo liberarci.
Superiori. Dobbiamo stare attenti di non essere come quel fariseo, che in fondo a chi?
Quello davanti?
Quello davanti.
Quello davanti, sì. Dice, guarda, almeno scendiamo come quello là. Qua è Don Roberto che non ho mica capito.
Allora, ci sono 7 vizi, no? Dice.
Sì.
A un certo punto, dagli dentro, infatti, dal cuore escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulterio, avidità, malvagità, sono il plurale. Poi atteggiamenti singolari, inganno, dissolutezza, invidia, invidia è occhio cattivo, calunnia, superbia, sottezza.
Uno vede qui chi dice, no, pensare male della gente o di quel che te che davanti.
Non sbaglia mai.
Sì, che te pensare bene di tanto tempo, quindi dice, probabilmente c'è nessun incontro corrente. Lei lo capite di più giovane.
Deve comunque prudente.
Forse se avete scontato,
perché?
Qualche caso non ha esistito a fare una
merda. Prudente, ma è un'altra roba la prudenza.
È la vera.
È la vera. Che vuol prudenza?
Prudenza. Nel caso in particolare.
Disperatamente oggi ne abbiamo quanti?
30
possiamo andare verso la fine di settembre, in piena sala del riso. L'ultima di settembre,
no,
è giugno,
no,
che giri tutto. Tutto giri la mano completamente.
Lo
giri. No, no,
eccolo
lì.
Okay.
Io sarò via una settimana.
Il 27 è la festa del santuario dell'amore misericordioso.
E io forse questa domenica qua non ci sono.
Nemmeno io.
Noi siamo la prima di ottobre.
Va bene, è la prima.
No, è il 4 ottobre, San Francesco.
No, noi siamo via.
Ah già, c'è
perché
siamo il 20 di settembre.
20, a che ora?
4, va.
Sì.
Ricordiamo un pochino. No, qua non ce la facciamo mica adesso.
Va bene, va bene. Allora, 20 settembre.
20
sembra il
4?
Sì, sì.
20 di settembre.
Sì,
cara. Gabriele. Spero quando viene un padre.
Sì. No.
Ecco come aveva detto me.
Però ti farò un'altra partenza flash. Mm. È molto simile, perché mi quando vuole foto, mi fa
sempre.
No, ma un po' diverso sia con il signore. Per flash è solo quella. Comunque è quella. Va bene?
Sì. Allora, il prossimo incontro è il numero 9,
sì.
Però noi, siccome sono le tre parabole della misericordia, i due figli perduti, era la prima che abbiamo fatto di quest'anno, perché
certo.
Il preso non era ancora venuto
non
fuori, abbiamo fatto il padre misericordioso dei
sì.
Due figli, se vi ricordate, allora faremo la pecora ritrovata e la moneta marita ritrovata. Completiamo. Va bene? Bene, buona continuazione.
Grazie.
E scusate ancora del ritardo di oggi.
Va bene, per favore.